Ben ritrovati a tutte e tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie un casino per gli ascolti, per i feedback, per i messaggi. Wow, grazie un casino.
In prima battuta, come sempre, come proporre un tema per gli appunti di militanza. Molto semplice. Instagram, un messaggio diretto, militanza grafica, molto semplice. Tramite l'email, quindi attraverso il sito www.militanzagrafica.it, oppure attraverso una piccola donazione su Patreon. Vi lascio il link in descrizione. Grazie a tutti che lo faranno. In questo Caffè Militante andremo ad analizzare la storia, a scomporlo e a tutti i vari significati importantissimi che stanno dietro la simbologia o il simbolo transfemminista, d'accordo? Quindi una storia affascinante che incrocia astronomia, 2500 anni fa, sensibilità, movimenti particolari, insomma, wow, una figata pazzesca. Ci proviamo, via! Cominciamo a guardare il cielo, perché proprio da qui dobbiamo partire, perché la simbologia che sta dietro a quello che poi è nel suo complesso il simbolo transfemminista comincia proprio dalle costellazioni, dal cielo. Partiamo proprio dallo studio astronomico, appunto, avvenuto 2500 anni fa, ma anche molto molto prima, d'accordo? Siamo nell'epoca fondamentalmente fra i greci e i romani, importantissima situazione per quella che è l'astronomia poi che ci porteremo avanti, ovviamente, con nuove scoperte, eccetera. Anche perché sono dei punti di riferimento di navigazione e di, diciamo, controllo del territorio importantissimo, sia per quelle che sono le coordinate, sia proprio quello è lo spazio che ti circonda. E le due costellazioni di riferimento per il simbolo, diciamo, maschile e per il simbolo femminile, partiamo da quello femminile, proprio il simbolo astronomico del pianeta Venere, posto con un cerchio che simboleggia uno specchio, d'accordo, e una croce alla base, d'accordo, se possiamo chiamarla base, o meglio sia nella parte sud del cerchio. Simboleggia cosa? Simboleggia la maternità, la fecondità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi comunque sia, si intende qualcosa di estremamente accogliente. C'è da dire che tra l'altro poi nelle scoperte successive il pianeta Venere si scoprirà essere tra i pianeti assolutamente più inospitali in assoluto del sistema solare. Altro pianeta estremamente inospitale, ma che viene preso comunque in questo periodo storico come riferimento invece per il genere maschile, è quello del pianeta Marte, rappresentato anch'esso con un cerchio e con una freccia, d'accordo, che inizialmente nel simbolo astrologico astronomico è posta a nord, d'accordo, ma nel simbologia poi successiva prenderà un'altra posizione. Ma andiamo per ordine, perché bisogna chiedersi perché proprio Marte. Bah, Marte perché è il dio della guerra, insomma, wow, bellissimo, fortissimo, meraviglioso, eccetera, insomma, proprio il fallo che si pone al centro della discussione. Al netto di tutto questo, poi questi pianeti che poi diventano divinità, che si modificano chiaramente anche nell'aspetto più romanico e poi successivamente declassano ovviamente nella loro forma per l'arrivo delle regioni monoteiste, comunque permangono queste simbologie nella rappresentazione, specialmente dal Rinascimento in su, d'accordo, di quelle che sono il genere maschile e il genere femminile. A livello di simbologia si poi uniscono questi due, appunto, simboli, quello di Venere e quello di Marte, appunto, per rappresentare quella che all'epoca veniva considerata la globalità dell'umanità e delle sensibilità di genere. Ovviamente tutto ciò non basta nel momento in cui la sensibilità aumentano e ovviamente si inizia a studiare e a concepire ulteriori situazioni, quindi chiaro che questa simbologia è assolutamente insufficiente. C'è da dire anche, piccolo pro tip storico, che la forma cerchio, per rappresentare poi, unita ad altre forme geometriche, altri concetti magari più complessi, d'accordo, arriva anche ben prima in realtà di quella che è la civiltà greca e romana, anche perché, piccolo altro pro tip storico, la scrittura cuneiforme se la sono inventata i Fenici, quindi non, cioè, ecco, quindi attenzione anche a delle forme di glifo che poi vengono prese come simbologie poi più avanti anche in altri contesti. Detto questo, chiaramente ci siamo appunto detti tutti che non è sufficiente questa rappresentazione, appunto, per tutte quelle singolarità non presenti all'interno, diciamo, del Venere e di Marte, d'accordo? Perché vengono poi modificati queste simbologie, anche in parte a volte unite, già per iniziare a rappresentare alcune, diciamo, appunto, singolarità, alcune sensibilità molto molto importanti. Cominciamo partiamo per esempio dal cerchio con la croce posta al, diciamo, a coordinata sud, con un semicerchio invece posto a coordinata nord. In questo caso si identifica come simbologia l'ermafrodito, d'accordo? L'unione invece nello stesso cerchio della freccia e della croce, croce posta sempre a sud, mentre invece la freccia posta, diciamo, usiamo anche l'orologio per aiutarci, d'accordo? Posto ad ore 2, invece, già si intende qualcosa di differente, ovvero sia non più l'unione dell'intero globo, punto, umanità, come detto poc'anzi, ma in realtà invece della transessualità. Arriva poi una terza simbologia che si pone sulla circonferenza, invece questo giro si pone ad ore, diciamo, 11, d'accordo, all'incirca, che è una freccia spezzata. Invece in questo caso parliamo di transgender. Ma se invece prendiamo due cerchi con due frecce poste ad ore 2, d'accordo, lì si leggermente sovrappone, d'accordo, creando una sorta di piccola sovrapposizione, creiamo o con le frecce o con le croci, d'accordo, sempre poste ad ore 2, l'omosessualità maschile o l'omosessualità femminile. Infine, per chiudere questa prima carrellata di simbologie che cercano appunto di rappresentare varie singolarità e non soltanto quel binarismo classico, d'accordo, molto molto pre-rinascimentale, eccetera eccetera eccetera, parliamo anche di un cerchio con un piccolo 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 semicerchio, in realtà molto molto tagliato, posto ad ore 12, d'accordo, del cerchio, che invece è nella condizione di sterilità. Ma al netto di questa prima carrellata di simbologie, come nasce in realtà quello che è il simbolo, ovvero sia il gamete transfemminista? Perché si pongono con altre simbologie, d'accordo? E quindi andiamo a cercare di comprenderle, e per farlo bisogna fare un salto agli inizi del Novecento. Perché? Perché ovviamente all'inizio del Novecento quello che è il movimento femminista internazionale prende piede in maniera molto molto più matura, molto molto particolare, tant'è che c'è stato il recente podcast basato, per esempio, come mai la storia del viola, come mai il viola collegato, e il caffè militante precedente, datevelo ascoltare. Non si può non notare che nel simbolo transfemminista, in questo gamete, troviamo due simbologie non ancora citate. La prima è il pugno al centro della circonferenza del cerchio, e ad ore 11 invece troviamo una sorta di sempre una piccola barra, d'accordo, che esce dalla circonferenza, ma che ricorda tantissimo un asterisco fondamentalmente, quindi è crociata fondamentalmente questa linea. E cominciamo dal pugno chiuso, che sta al centro di questa circonferenza. Chiaramente c'è un caffè militante che racconta del perché il pugno chiuso è una simbologia molto molto chiara, definita, insomma, di ribellione, eccetera. C'è un caffè militante, andatevelo a ascoltare. Ma non soltanto è questa la, diciamo, origine o anche il perché si utilizza, perché negli anni 60-70, con il nuovo femminismo, si incrocia l'asse del tempo anche con un'altra importante battaglia che stava avvenendo negli Stati Uniti d'America, antirazzista, ovvero sia quella del movimento Black Panthers. Per quanto riguarda invece il glifo, o meglio la simbologia che sta ad ore 11, che ricorda un asterisco, beh, esattamente lì vogliamo arrivare, esatto, ovvero sia quella parte, ovvero sia quel glifo che esalta fuori dalla circonferenza, va a rappresentare, d'accordo, e rafforza tra l'altro il concetto, ovvero sia sottolineando altre identità, d'accordo, che non sono assolutamente in alcun modo, sia storicamente sia ovviamente d'utilizzo, rappresentate né dalla freccia né dalla croce posta ad ore, ore 6 e la freccia posta ad ore 2. Quindi si può dire con certezza che quella simbologia posta ad ore 11, ovvero sia l'asterisco, è esattamente rappresentante di tutte quelle singolarità non binarie, d'accordo, che non possono essere rappresentate con le simbologie precedentemente descritte. Wow, eccolo qua il simbolo che si unisce, quindi il cerchio, il pugno al suo centro, la freccia, la croce, e appunto questa forma, questa barra crociata, spezzata, che ricorda proprio un asterisco. Eccola qua anche un altro valore intrinseco di questo simbolo, ovvero sia la sua fluidità nel corso del tempo. Wow! Adesso mi spiego. Mi spiego in che senso, ovvero sia quando una simbologia permane all'interno dell'asse del tempo e non si modifica, ha fondamentalmente due o tre strade di fronte a sé, ovvero sia uno, la memorabilità infinita, o meglio sia iperallungata della simbologia, che rappresenta ancora un concetto astratto per l'intera popolazione o l'intera singolarità che si racchiudono intorno e che si rappresentano. Una seconda strada invece è l'oblio, ovvero sia il dimenticarsi lentamente di tale simbolo perché esce fuori asse, come se fosse fuori ritmo rispetto alle esigenze invece delle singolarità intorno ad esso. Molti simboli infatti sono decaduti in quello che è un dimenticatoio, anche a volte denigrati proprio per questa loro fuori ritmo, mentre altresì questa simbologia che ci siamo descritti in questo caffè militante invece, wow, sta continuando a modificarsi e sta continuando a diventare meravigliosa. Perché vogliamo parlare del cerchio invece? Forma geometrica primitiva composta da punti infiniti che non hanno una loro determinazione se non quella di creare, appunto, una forma geometrica circolare infinita. Wow! Ciao, al prossimo caffè!